Radio Grad, la radio libera e resistente.
Mondo in transizione con Fabio Marcelli.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sono Fabio Marcelli, oggi è mercoledì 18 dicembre 2024 e questo è il nostro consueto appuntamento settimanale con la rubrica Mondo in transizione. I fatti del giorno più rilevanti sul piano internazionale sono essenzialmente due, e cioè l'attentato terroristico con il quale i servizi segreti ucraini, che l'hanno apertamente rivendicato, hanno ucciso il generale Igor Kirillov, dal 2017 a capo delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, quindi un importante comandante militare russo, ucciso con un 300 grammi di esplosivo piazzati su un monopattino elettrico azionato a distanza. Pare che per questo attentato sia stato arrestato un cittadino uzbeko, ma è evidente, insomma, la responsabilità ucraina, visto che c'è stata una rivendicazione. Non è del resto la prima volta che i servizi ucraini colpiscono con attentati terroristici all'interno del territorio russo. In precedenza era stata uccisa la figlia del filosofo Dugin, Daria Dugina, un blogger militare Vlad Tatarsky a Pietroburgo, appunto questo nei confronti di Kirillov è probabilmente l'attentato finora più significativo, perché ha colpito in questo modo, avvalendosi appunto di un attentato terroristico, un alto grado delle forze militari russe, per di più addetto a un settore di importanza strategica fondamentale come le forze appunto di difesa radiologica, chimica e biologica. È evidente peraltro il significato politico di questo attentato, e cioè tentare in extremis, in questo senso c'è parecchia disperazione in questo attacco ucraino, che l'avvento al potere di Donald Trump, previsto per il 20 gennaio, costituisca in effetti una svolta negativa per il governo ucraino, dato che Trump ha più volte annunciato la sua volontà di porre fine in breve tempo alla questione ucraina, andando appunto a un negoziato e a una pace, cosa peraltro tutta da verificare, come abbiamo detto più volte, visto che all'interno degli Stati Uniti c'è un dibattito serrato, anche all'interno dello stesso Partito Repubblicano e comunque all'interno del Deep State, dello Stato profondo, sul da farsi rispetto all'Ucraina, che è una situazione della quale finora gli Stati Uniti hanno attinto numerosissimi vantaggi pagando un prezzo relativamente limitato. In questo senso la scelta di Trump di addossare il peso della guerra sull'Unione Europea potrebbe appunto costituire la fine, una scelta dal suo punto di vista vincente. Continuare a mietere i vantaggi finora accordati dalla guerra in Ucraina a spese di centinaia di migliaia di vittime, sia russe che ucraine, con una spesa ancora minore di quella che finora si è registrata. Ovviamente l'Unione Europea, nella sua stolida sottomissione ai diktat degli Stati Uniti appare per il momento più che disposta a seguire questa scelta suicida che appunto viene loro imposta, viene imposta dagli Stati Uniti e che verrà ulteriormente rafforzata da parte di Trump. Non è detto però che i popoli d'Europa, almeno speriamo che non lo facciano, siano del tutto disposti ad andare avanti come pecore al macello sulla strada dell'autodistruzione tracciata dalla von der Leyen, Meloni e compari vari europei. Ci sono, sappiamo, il 23 febbraio delle elezioni in Germania che potrebbero vedere l'affermazione di forze contrarie alla prosecuzione della guerra, come soprattutto l'alleanza di sinistra che si è formata intorno a Sarah Wagenknecht, già dirigente della Linke, ma che ha dato vita ormai da tempo a questa formazione autonoma che ha posizioni molto più chiare sulla questione appunto della guerra, e anche la stessa AfD, l'organizzazione di destra di aperte simpatie neonaziste, potrebbe svolgere un ruolo contrario, anche solo per motivi tattici, alla guerra imposta dall'Unione Europea. Quindi probabilmente le elezioni tedesche del 23 febbraio apriranno uno scenario nuovo in Germania, che come sappiamo è lo stato più importante di tutta l'Unione Europea, mentre la Francia, che è l'altro stato, diciamo il secondo stato in ordine di importanza, si dibatte tuttora in una crisi apparentemente priva di sbocchi, segnata solo dalla proterva volontà di Macron di mantenere a tutti i costi il potere, che è irrimediabilmente in fase di declino e di tramonto definitivo. Quindi, tornando all'attentato di Mosca, a 6 km dal Cremlino, i servizi segreti ucraini hanno voluto appunto dare, in modo secondo me abbastanza disperato, un colpo, battere un colpo per evitare a tutti i costi che l'avvento al potere di Donald Trump costituisca effettivamente l'avvio di negoziati per la fine di questa guerra. Ma la situazione è molto aperta anche per resistenza, come accennavo, di un dibattito serrato all'interno degli stessi Stati Uniti, e quindi vedremo come va a finire. Quello che è certo è che questo attentato costituisce un ulteriore passo avanti, e non di piccola portata, verso l'abisso del confronto globale nucleare tra Russia e Occidente. Anche ci riguarda da vicino, anche come italiani ovviamente, questa situazione, visto che l'Italia purtroppo fa parte a pieno titolo dell'alleanza occidentale, né si vedono forze in grado di mettere in discussione questa appartenenza, che ci sta portando solo ed esclusivamente dei danni e potrebbe portarcene anche degli altri catastrofici in futuro. L'altro tema del giorno è la Siria. Vi segnalo un interessante articolo di Jeffrey Sachs sul Fatto di oggi. Jeffrey Sachs, che come sappiamo è un importante economista ed analista geopolitico statunitense, mette l'accento in questo interessante articolo sul ruolo determinante svolto da Israele e Stati Uniti nella fine del regime di Assad. Il titolo: Israele usa Siria KO e la chiamano pace. Jeffrey Sachs esordisce con le seguenti parole: l'interferenza americana su richiesta della componente ultranazionalista di Israele che sostiene Netanyahu ha lasciato il Medio Oriente in macerie. Nelle celebri parole dello storico romano Tacito, saccheggiare, massacrare, usurpare sotto falsi nomi lo chiamano impero e dove fanno il deserto lo chiamano pace. Ai giorni nostri sono Israele e USA a fare il deserto e a chiamarlo pace. E quindi Jeffrey Sachs ricostruisce la strategia di lungo periodo di Israele e Stati Uniti volto appunto a liquidare il popolo palestinese e anche il regime siriano degli Assad. Una campagna iniziata nel 1996 con l'arrivo di Netanyahu al potere. La guerra di Israele e USA contro la Siria si è intensificata nel 2011-2012 quando Obama incaricò segretamente la CIA di rovesciare il governo siriano con l'operazione Timber Sycamore. Questo sforzo ha raggiunto il suo scopo proprio in questa settimana, con oltre 300.000 morti nella guerra siriana dal 2011 ed oggi. Quindi Jeffrey Sachs ravvisa nella strategia statunitense il fattore determinante nella fine del regime di Assad, prima ancora appunto in questa guerra civile durata 30 anni e costata 300.000 vittime. Non dice nulla invece Sachs sul ruolo della Turchia, e questo potrebbe sembrare appunto un difetto della sua analisi. In realtà la Turchia ha svolto a sua volta un ruolo molto determinante in questa fase finale del regime di Assad, dato che ha armato e finanziato i ribelli islamisti che si sono mossi dal nord-ovest del paese. Le due formazioni, quella più grande, Al-Tams, HAT, diretta appunto da Al-Jolani, che ha assunto pensa di aver assunto le redini dello Stato siriano, e l'altra invece più direttamente legata alla Turchia, il cosiddetto esercito nazionale siriano, Syrian National Army. È fuori di dubbio appunto che anche la Turchia abbia svolto un ruolo molto importante nella evoluzioni siriane degli ultimi giorni. Scopo della Turchia è sia espandere il suo controllo territoriale sul nord della Siria, ma soprattutto liquidare l'autogoverno del Rojava, la regione della Siria nord-orientale governata ormai da oltre 10 anni da una coalizione multietnica nella quale un ruolo egemone è svolto da parte delle organizzazioni curde, e quindi la Turchia non vuole che questo autogoverno democratico continui perché rappresenterebbe una minaccia anche per lo stesso regime di Erdogan. Almeno questo è il punto di vista che ha sempre avanzato il governo di Erdogan, e quindi stanno ammassando truppe, notizia questa di oggi, per procedere all'attacco finale nei confronti del Rojava e della sua simbolica, emblematica capitale Kobane, che resistette quasi 10 anni fa a un lungo assedio da parte dell'ISIS, ma che potrebbe essere oggi travolta da parte di questa offensiva turca in prima persona o per interposti fondamentalisti. Vi ricordo quindi che dopodomani, venerdì 20 dicembre, è prevista a Roma, Piazza Indipendenza, una manifestazione a sostegno della autonomia della regione della Rojava. E penso che sia importante oggi difendere questa esperienza, che potrebbe risultare di essenziale importanza anche nell'ottica del rilancio della sovranità nazionale della Siria, oggi completamente a pezzi di fronte appunto all'occupazione turca nel nord, israeliana nel sud, e il governo di Al-Jolani e le forze che rappresenta stanno svolgendo di fatto un ruolo di governo fantoccio, ne appaiono in grado, nonostante i proclami e i tentativi, di svolgere un ruolo di ricostruzione nazionale. E quindi vedremo cosa succederà anche su questo teatro, peraltro rimane appunto in piedi il genocidio del popolo palestinese, anche se si sta svolgendo un'offensiva ideologica e culturale contro il termine stesso di genocidio, o per dire che non ricorrono gli estremi del genocidio in questa situazione, o per tentare fantasiose definizioni del genocidio che non fanno i conti con quello che è il chiaro dettato della Convenzione del 1948. Invece il genocidio continua e sono già quasi 50.000 le vittime di questo genocidio a Gaza e anche molte altre in Cisgiordania. Quindi la lotta contro il genocidio deve essere un elemento che sempre caratterizza l'appoggio in questa fase molto difficile e complessa alla resistenza palestinese. Mentre si moltiplicano le voci su un possibile accordo relativo agli ostaggi israeliani in mano da Hamas, o almeno a una parte di questi ostaggi, e va riaffermato sempre e comunque che un accordo definitivo si potrà avere solo con il ritiro appunto definitivo delle forze di occupazione israeliane sia da Gaza che dalla Cisgiordania, per dar vita a uno Stato palestinese indipendente e sovrano. Questo è più o meno il riassunto delle questioni oggi in ballo. La situazione continua ad essere estremamente inquietante sui vari fronti della guerra mondiale a pezzi che continua ad avanzare e svilupparsi, e con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Radio Grad, la radio libera e resistente.